Buona giornata, tutto bene? Settimana positiva? Giorgio, come stai? Sì, io ho portato anche gli occhiali e la Bibbia grande, però approfitterei di te. Efesini 3, 14, 21. Poi non lo lasciare, che lo riguardiamo un po' durante questa mattinata, che sarà breve, una breve riflessione. State sereni, estiva, semmai ci torniamo un'altra volta su questo che è, mi piace molto l'espressione di uno che ha studiato tanto le lettere di Paolo e dice che questo è il gheriglio, la polpa della noce, questo passo, e il resto è il guscio, il resto è il guscio, più duro, questo è la polpa, questo passo che adesso ci legge Giorgio, grazie.
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
La polpa. Pensavo prima, mentre parlava sorella Giulia, che io mi sarei trasferito volentieri in Camerun per gli orari, cioè nel senso, soprattutto quando si arriva, fa partire, vediamo, quando si arriva. Però ci tengo stamattina a stare dentro non molti minuti, ma per un motivo preciso. Allora, le preghiere, le poche preghiere che vengono indicate nel Vangelo, a partire da quella che comunemente viene chiamata Padre Nostro, sono molto curiose. Questa è curiosissima, credete. Padre Nostro, ricordo a tutti, non ha il ringraziamento. Cioè, il Signor Gesù, quando insegna come si prega, non prevede il ringraziamento. E prevede una sola richiesta nostra concreta, pratica: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il resto riguarda la vita spirituale e il rapporto con Dio. Sarà questo importante? Dice di sì anche Paolo. Dice di sì, ma dice che questo è la concretezza. Noi vogliamo sempre regole precise, indicazioni. Questa è la concretezza, un rapporto con Dio e un rapporto per avere una spiritualità maggiore. Questa è la concretezza della fede cristiana. Di spunti ce ne sono un'infinità. Però, allora, la prima osservazione che va fatta, assolutamente. I credenti di quell'epoca, come sapete, avevano molte sofferenze, erano perseguitati, avevano difficoltà. Beh, Paolo non trova nella sua preghiera per loro una sola indicazione di questo genere. Non dice: prego il Signore perché soffriate un po' di meno. C'è scritto? No. Si sarà dimenticato? Non credo. Evidentemente si punta all'essenziale, alle cose decisive, fondamentali. L'altra cosa fondamentale, guardate i riferimenti alla preghiera che sono tutti che ci sono nel Nuovo Testamento. Quando noi diciamo che preghiamo e non diciamo le preghiere, come si dice nelle religioni, ma è un cambio completo, perché la preghiera è un rapporto, è la ricerca di un rapporto con Dio, e questo rapporto determina poi tutte le nostre scelte, perché è concretezza assoluta questa che sembra così aerea, anche difficile, complicata. Permettetemi ancora un'altra premessa, sempre molto rapidamente, che sembra tecnica, ma non lo è. Vi sovviene quante volte nella Bibbia si parla del timore dell'Eterno? Si potrebbe tradurre tranquillamente credere nell'Eterno. Le due espressioni nella lingua originale sono uguali, insomma sono sinonimi. Ma giustamente tutti coloro che hanno a cuore la traduzione corretta della Bibbia mantengono il termine timore, perché è un credere seriamente, è un credere mettendoci la propria vita dentro, è un credere di fronte a un Dio che è grande, è una sfumatura che diventa decisiva. Il timore dell'Eterno, avere timore dell'Eterno, non è soltanto credere come lo diciamo noi adesso. Perché dico questo? Perché dico che qualche volta, e questo è uno dei problemi, secondo me, del nostro modo di esprimersi in questo mondo di oggi, cristiani seri avevano tenuto, anche se con un termine un po' vecchio, la traduzione del termine amore come carità, perché è qualcosa di diverso dallo sdolcinato che abbiamo in mente oggi. Cioè, quando puntiamo e focalizziamo e centriamo il concetto e diciamo che è così fondamentale l'amore verso Dio, molti traduttori seri cristiani preferivano distinguerlo mettendo il termine carità, che era qualcosa di più ampio rispetto all'idea di amore più sdolcinato che abbiamo oggi. Bene, queste le premesse. Allora, ecco la preghiera che fa Paolo. Piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome. Guardate come si parte sempre dal Padre, da Dio. Ogni preghiera è rapporto diretto con Dio. E qual è la cosa fondamentale che interessa a Paolo? Ci si può credere, si può non credere, oggi non si crede soprattutto rispetto a credere, ma da lì parte tutto, ogni famiglia. Qui il riferimento non è probabilmente alla famiglia mononucleare, ma proprio, come dicevano all'epoca, al clan, alla famiglia allargata, alle grandi famiglie dell'epoca, che aveva in mente sicuramente Paolo, ma tutto parte da lui. E questa preghiera parte con riferimento diretto al Padre. Ogni preghiera è prima di tutto riflessione sul fatto che Dio è Dio. Che Dio è Dio. Proseguiamo: affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. È l'unica volta che Paolo fa riferimento all'uomo interiore. Ma fa molto riferimento alla presenza nell'uomo di elementi che sono l'anima, lo spirito, la mente, oltre al corpo ovviamente. È la prima volta che usa questo termine, non è un caso che lo usa parlando fuori dal contesto ebraico. Certamente i giudei, che erano molto più concreti, la cultura ebraica era molto più concreta, non ci avevano in mente l'uomo interiore nella loro riflessione generale. Avevano in mente l'uomo, avevano in mente l'anima, avevano in mente lo spirito, ma ce l'avevano come definizione filosofica molto precisa. L'uomo interiore è tra l'altro un'immagine di una straordinaria modernità. Tutti noi adesso, no, parliamo di psicanalisi, di psicologia, cioè, l'uomo interiore è qualcosa che determina le azioni dell'uomo esteriore, va bene, senza volerla fare lunga, ma è fondamentale, dice Paolo, che, lo rileggo perché mi piace molto il termine, secondo le ricchezze della sua gloria e mediante il suo spirito vi fortifichi, lo renda forte quest'uomo interiore. E mutuando un altro qualche altra idea di Paolo che ci esprime con grande chiarezza la differenza tra lo spirito e la mente, non la voglio fare complicata, però tra lo spirito e la mente non sono la stessa cosa, assolutamente non sono la stessa cosa. E l'importanza che ha nella vita pratica cristiana concreta sottolineare questa differenza, lo spirito e la mente, che fanno l'uomo interiore, che poi fa l'uomo esteriore, le convinzioni dell'uomo interiore fanno le nostre azioni, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di parlare, il nostro modo di fare delle cose giuste, il nostro modo di fare cose sbagliate. E dice, e insiste Paolo su uno dei più roboanti e tassativi versetti del Nuovo Testamento, dice: voi dovete rinnovare la vostra mente. Il rinnovamento della mente. A che serve? Dice, ma noi ci dobbiamo fare tante cose. No, è fondamentale, centrale. Si parte da lì, rinnovamento della mente, rinnovamento della mente. Come si rinnova la mente? Ascoltando il messaggio dello Spirito, tramite lo Spirito, dice qui, tramite lo Spirito, la voce dell'Eterno. Come la vogliamo definire la mente? Il nostro modo di ragionare, completo, tutti i giorni, no? Di che ragioniamo di solito? Di che si ragiona? Di tante cose, voglio dire, no, ognuno più in meno, le cose più complicate, le cose più semplici. Beh, però il pericolo per tutti, dallo scienziato alla persona che ha meno riflessioni nella sua vita, il pericolo per tutti è che nella mente si affollino tali e tanti pensieri, tali e tante preoccupazioni, tali e tante idee per risolvere questioni, problemi, e ci sia una confusione tale e un, come dire, e sia così pieno di rumori la vostra mente che non riesce ad ascoltare la voce dello Spirito, la voce di Dio, quello che è l'indicazione per rinnovare la mente, per poi operare concretamente nella vita di tutti i giorni, da cristiani. Ricordo a tutti, cioè, c'è una bella espressione, ma la voglio fare breve, non ci vado a correre dietro, ma partendo dall'esperienza del profeta Elia, no? Ricordate quando doveva ascoltare la voce dell'Eterno e aspettava un vento forte, e invece arriva un sussurro, alla fine, un sussurro. La questione è proprio questa, il problema nostro è proprio questo, non fare nella mente tanta confusione, tanto rumore con le nostre preoccupazioni, le nostre riflessioni, come vorremmo risolvere il problema X, come vorremmo risolvere, allora ragioniamo sul tentativo di risolvere la questione X con la questione Y, con la questione Z, bene, abbastanza da far rumore per non ascoltare il sussurro dell'Eterno. La voce dello Spirito che rinnova la mente e crea cristiani che operano da cristiani, che fanno le cose da cristiani, testimoni dell'Eterno. E faccia sì, versetto 17, che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Un trabocchetto, questo è un trabocchetto, un cristiano. Che cosa diciamo sempre? Un cristiano, in un cristiano, Cristo deve abitare, no? Deve abitare, è una definizione. Questo, come mai gli verrà in mente a questo Paolo? Lo rileggiamo? E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Avete presente quando i vigili vanno nelle case per vedere, allora c'è la residenza ufficialmente ma non c'è le persone, c'è qualcosa del genere, Cristo c'ha la residenza perché siamo convertiti, non lo ospitiamo volentieri, lo teniamo da una parte e non abbiamo la presenza sua concreta. Non sentiamo la presenza sua concreta di un coinquilino, di una persona da interpellare sempre, da guardare sempre, da avere vicino sempre. Questo è quello che dice Paolo, non sta dicendo niente di teologicamente sbagliato, sta dicendo però che bisogna sempre controllare che Cristo abiti dentro la nostra casa, sia lì sul serio, che non abbia solo la residenza, che ci sia davvero, perché da qui passa la potenza della vita cristiana. Questa è una preghiera pratica, l'ho detto e lo ripeto e lo dico con grande forza, perché la vita spirituale è centrale per i credenti. L'uomo interiore è fondamentale per l'uomo esteriore. La voce dello Spirito che rinnova la mente è decisiva, è assolutamente decisiva. Perché tante volte poi i cristiani si trovano a fare delle cose che non vorrebbero fare o che fanno malamente perché non c'è la voce dello Spirito che ha rinnovato la mente, perché non c'è il coinquilino Cristo Gesù da interpellare e col quale vivere quell'esperienza in quel momento. La potenza di cui dirà il finale di questa preghiera, la potenza della vita cristiana, con una cosa così impegnativa, poi ce la rileggiamo e la mettiamo nella mente, così impegnativa, Paolo dice una cosa enorme, bene, la potenza che serve per far sì che questa espressione finale possa essere letta da tutti i cristiani, è una potenza che non sta dentro i cristiani, ma che è data ai cristiani, ecco il fondamentale del rapporto. Se la spina non è dentro, non è inserita dentro, non c'è nessuna potenza che sta dentro i cristiani, è interamente trasferita da Dio. Paolo non si inventa il finale di questa preghiera, non lo fa tanto per fare poesia, per fare una bella prosa, per dire una cosa, guarda che ho detto, per prendere l'applauso come fanno i candidati alle elezioni, cioè, sanno che fanno una frase effetto e prendono l'applauso. No, lo sa che è molto impegnativa la frase finale di questa preghiera e sa come ci si arriva. Ma la cosa centrale di tutto questo, ed eccoci qua, seconda parte del versetto 17, perché siate radicati e fondati nell'amore, quindi resi capaci di abbracciare con tutti coloro che sono santi, separati da Dio, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo. Qui ho detto niente di sdolcinato, è il concetto dell'amore, e lo continuo a leggere, che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Non è un rapporto sdolcinato quello con l'Eterno. John Milton era un tizio che nel 600 ha scritto uno scrittore credente, un classico della letteratura cristiana che è Il Paradiso Perduto, immagina che la caduta, cioè che all'avversario di Dio sia venuto in mente di fare il dispetto più grosso a Dio, cioè quello di scollegare il grande amore di Dio dalla sua creatura, scollegarlo attraverso il tradimento del peccato. E l'immagine è forte ed è precisa, ed è questa l'idea. E qui c'è proprio la risposta. Come facciamo a essere, perché questo è centrale in tutto il discorso, radicati e fondati nell'amore? Più siamo radicati e fondati nell'amore, più rispondiamo a quello che l'Eterno vuole da noi, che Dio vuole da noi, rispondiamo al suo amore, conosciamo il suo amore, si torna a collegarlo, si torna a collegare per quel che è possibile, la creatura al suo creatore. L'amore è conoscenza che sopravanza ogni conoscenza. Qui si ha l'idea che veramente Paolo stia cercando di far entrare concetti che lui ha nella mente, grazie al rinnovamento della mente, grazie allo spirito che glielo suggerisce, stia cercando di far entrare concetti enormi dentro parole finite, come cercare di svuotare dentro un secchiello l'oceano, no? Una cosa enorme, una fatica gigantesca. Però questo vuol fare. Perché? Perché se uno è radicato e fondato nell'amore, e questa è la sua preoccupazione, che cosa succede? Versetto 20. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Noi ci rivolgiamo, lo rileggiamo, ho detto, non serviva prendere gli applausi di nessuno, sta dicendo una cosa che Lui ritiene esattamente precisa, cioè, noi ci stiamo rivolgendo, se siamo radicati e fondati nell'amore, a un Dio che può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Termini, infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Paolo, una preghiera dovevi fare per noi e non si è ricordato che abbiamo fame, che siamo malati, che siamo perseguitati, che abbiamo problemi tutti i giorni e non riusciamo a sapere come si risolvono. Bene, Paolo dice siate fondati e radicati nell'amore, perché voi avete un Dio che può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o addirittura pensiamo, ma bisogna essere radicati e fondati nell'amore, fondati e radicati nell'amore. Mi viene una bella immagine, da riflettere su una bella immagine che uso spesso per molte cose, e andiamo a finire, perché doveva essere una breve riflessione, poi la possiamo fare più lunga, più accurata, passaggio per passaggio, anche quella solo delle famiglie, l'uomo interiore è una cosa splendida, eccezionale. Però, ripeto, mettersi in testa che la nostra mente funziona e lavora contro lo spirito, qualche volta, la nostra mente umana, perché si riempie di preoccupazioni che non esistono, si riempie di tentativi di risolvere problemi che non sono alla portata degli uomini, per esempio, o che comunque sono soltanto dei modi per non ascoltare lo Spirito dell'Eterno che parla. Ci torniamo un'altra volta su tutto questo, però adesso ritorniamo sul centro, sul nucleo, il fondamento di questa preghiera. Ti prego, Signore, che queste persone, che questi credenti, dice Paolo, che questi credenti siano radicati e fondati nell'amore, in questo amore che è conoscenza, che supera ogni conoscenza, che non è certo solo sdolcinate e fusioni, ma è anche quello, ben inteso, ricordo di questo mi viene in mente, va riferito. Anche gli inglesi vengono salvati, lo sapete, sì, insomma, fanno parte del numero dei salvati, ma c'era un celebre servitore del Signore che è stato tanto utile, che disse che lui il problema della sua vita è sempre stato uno e uno soltanto, riuscire a capire che il Signore lo amava. Che il Signore amava, e anche se non faceva cose belle, cose buone, il Signore continuava ad amarlo. E il motivo? Dice, il mio papà era inglese. Dice, l'unico bacio che mi ha dato nella mia vita è abbraccio a 18 anni quando sono partito per la guerra. Dice, dato che sono tornato non me ne ha dato neanche un altro. E questo era un problema. Quindi c'è anche le effusioni dentro l'amore, ma c'è soprattutto la risposta, l'adesione al piano e al progetto di Dio. Ecco, il termine carità qualche volta viene meglio, e comunque dovremmo forse trovarne un altro, ma non per colpa del termine amore, ma per colpa dell'idea che si ha adesso di quello che è, o di quello che viene considerato amore. E di quel tipo di misericordia di cui si parla oggi, che è semplicemente lassismo morale, no? Accettare che tutto vada bene e che tutto è il contrario di tutto. Non è questo l'amore che anche va a braccetto con la giustizia, assolutamente. Però, per dire, torniamo a fondati e radicati. Fondati e radicati. L'immagine più bella e più forte è quella degli alberi sulle colline. Sull'alberi sulle colline. Questi sono i credenti, alberi sulle colline. Le loro radici sembrano belli, solo che le radici non si vedono, le radici tengono la collina. Riescono a non farla franare. Le loro radici si affondano. Non mi risulta mai che un solo albero, ecco perché siamo così orgogliosamente congregazionalisti, mai un solo albero tiene tutta una collina, ce ne vogliono più di uno, ce ne vogliono più. La Chiesa questo è, cristiani fondati e radicati, fondati e con radici profonde, fondati dal grande dono dell'Eterno, della grazia dell'Eterno, e con radici che affondano nel terreno e tengono in piedi tutta la collina. Possono venire giù le piogge, possono arrivare fulmini, temporali, ma se ci sono cristiani fondati e radicati, quella collina regge. Quella collina in certi casi è la Chiesa, quella collina in certi altri casi è il mondo intero. È il mondo intero, perché c'è l'esperienza di cristiani che tutti i giorni con le loro radici tengono, riescono a tenere dalle frane di questo mondo, tante situazioni, tanti paesi, ma nella Chiesa è l'esperienza di sempre. Cristiani fondati e radicati sanno tenere unita la collina della Chiesa. E l'esperienza dei botanici più seria è che quasi mai, gli alberi più alti e più belli e quelli che sono più appariscenti sono quelli più resistenti e quelli che hanno radici più profonde. Spesso sono alberi tozzi, brutti, bassi, che hanno radici formidabili e che tengono la collina e tengono dalle frane, riescono a evitare frane, mentre i fulmini colpiscono gli alberi alti e quelli molto in evidenza e quelli che si danno anche delle arie, si danno delle arie, quelli vengono colpiti dai fulmini per primi e sono i primi a cedere. Quelli che reggono la Chiesa e il mondo sono quelli anche tozzi, brutti, bassi, ma che hanno delle radici profondissime e che Paolo dice sono fondati e radicati. E questi alberi sono quelli che sapete quando si vedono e quando se ne conosce bene e se ne fa esperienza, quando vengono a mancare, no? Pensavamo alla mamma della Loretta ieri, sono qualche volta non calcolati nel panorama, nelle belle foto che si fanno, nelle colline di questi alberi, ma sono decisivi per il lavoro che fanno, per le preghiere che fanno, per l'esempio che danno. Quando vengono meno, la collina qualche volta comincia a franare, vengono giù. A tutti noi sta di sostituirli e di essere in grado di non far mai mancare radici profonde alla nostra Chiesa, al nostro mondo di oggi, da cristiani, come pregava Paolo, fondati e radicati. Amen.